Un'iniziativa di qualche settimana fa del leader della sinistra radicale francese Jean-Luc Mélenchon a proposito del non chiamare più il francese francese, ma in un altro modo, ad esempio creolo, aveva proposto. Anzi, Mélenchon ha lasciato la porta aperta per chi avesse delle proposte migliori, però l'idea è quella di superare il termine francese, perché la lingua francese si parla in un sacco di posti nel mondo che non sono Francia. E allora parliamo di questo con Daniel Maggetti, che saluto. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Maggetti è scrittore in francese, professore di letteratura francofona, direttore del Centro Letterature in Svizzera Romanda all'Università di Losanna. E allora torniamo a Mélenchon. Perché intanto secondo lei ha proposto di ribattezzare il francese? Beh, perché è una lingua che si è diffusa nel mondo grazie al colonialismo. Lo sappiamo come si stia cercando di superare sia il colonialismo che il neocolonialismo, il postcolonialismo, per trovare una dimensione più equilibrata fra conquistatori e conquistati delle epoche passate. Il francese si porta dietro questa eredità, e quest'idea potrebbe essere un modo per fare i conti con questa eredità. Almeno questa era forse l'idea di Mélenchon. Lei intanto su questo che pensiero si è fatto?
Ma penso che appunto la presa di posizione di Mélenchon ovviamente è una presa di posizione politica anzitutto, quindi bisogna cercare di fare un po' di archeologia del suo posizionamento, pensando a come si sia potuto in fondo arrivare a dire che c'è una specie di superposizione tra lo Stato francese, la Repubblica francese e la lingua. E questa è una costruzione storica che è evidentemente vari secoli dietro di sé, e che c'è stato un modo in Francia di cementare proprio questa identità linguistica attraverso vari momenti, in cui forse il momento più forte non è tanto stato quello della creazione dell'Accademia francese, ma quello del famoso testo di Antoine de Rivarol che si chiama De l'universalité de la langue française, che data della fine del Settecento. Quindi l'idea che in fondo il francese fosse una specie di lingua universale, e che per i francesi ci fosse una specie di vanto assoluto di esserne in fondo i detentori in qualche modo unici. Poi da lì via si è costruito un intero sistema nel quale sono state eliminate tutte le lingue locali dopo la rivoluzione, e si è avuto veramente una specie di costruzione della Repubblica basata proprio sul fatto che questa lingua fosse la migliore, in un certo senso, lingua mondiale, quella che permettesse il più chiarezza di esprimere i concetti nel miglior modo, eccetera, eccetera. Quando Mélenchon dice che la lingua non è più solo dei francesi, vuole appunto ricordare da un lato tutto il colonialismo, dall'altra parte anche cercare di opporsi a una visione che è quella della destra francese, che su questi elementi tradizionali da molti anni insiste per una difesa della lingua. Quindi io non penso che si debba cambiare il nome al francese, ma che si debba magari riflettere alla storia delle lingue, a come si sono trovate così a diventare un oggetto forte nei discorsi, in fondo, non solo patriottici ma nazionalisti.
È vero che poi la Francia, il francese rispetto ad altre lingue, ha delle caratteristiche che lo rendono in un certo senso un'esperienza unica. Lei citava ad esempio l'Académie française, il fatto che spesso le discussioni su come declinare certe forme linguistiche vengano poi alla fine decise da una sorta di autorità, che più che autoritaria però è anche autorevole, viene seguita e rispettata proprio dai parlanti. Questo ad esempio in italiano non esiste. L'Accademia della Crusca si limita a dare dei consigli, e molto spesso sono consigli che non vengono minimamente seguiti poi da chi parla. E questo certe volte ci fa pensare, da italofoni, da parlanti italiano, ci fa guardare forse con una certa invidia alla Francia e alla chiarezza, alla parola fine che è capace di mettere su alcune diatribe linguistiche l'Académie française. In questo senso le dichiarazioni di Mélenchon come hanno toccato quelle corde profonde che rendono il francese così orgoglioso di parlare la sua lingua?
Beh, non solo il francese appunto è considerato, come l'ha detto lei, una lingua in un certo senso autorevole, ma penso che sia una lingua che in fondo rispecchi molto un sistema culturale centralizzato, in qualche modo autoritario, se non imperialistico, ma questo è tutta la costruzione della visione stessa che la Francia ha della propria nazione. Quindi quando Mélenchon arriva a dire che bisogna in un fondo cambiare completamente prospettiva e guardare piuttosto non più il vertice della piramide dove sono promulgate le leggi della lingua, ma guardare dove sono i parlanti della lingua e come lo parlano, ovviamente è una specie di completo capovolgimento della visione. Questo è una cosa che per i francesi è difficilissimo sopportare, penso, almeno in certi ambiti e in certe situazioni, ma questo è già successo in passato, proprio già con le lingue regionali o anche con le lingue parlate nei paesi colonizzati, che sono stati in un certo senso spinti ad adottare la lingua più, tra virgolette, pura, il miglior francese, per non essere così contaminato dai linguaggi locali.
Ma se avessimo una bacchetta magica, professore, potessimo dividere le acque, dividere il Mar Rosso e mettere da una parte tutte le considerazioni politico-storico-identitarie legate alla lingua che parliamo e dall'altra mantenere solo le discussioni e le riflessioni in merito alla linguistica. Secondo lei quest'idea, da questo punto di vista, solo linguistico, solo teorico-accademico, avrebbe senso quella di ribattezzare il francese o è comunque qualcosa di fatto apposta per creare una reazione politica?
No, io credo che linguisticamente non abbia senso, perché è del tutto fuori luogo. Cioè, se si parte da questo punto di vista, si potrebbero ribattezzare tutte le lingue, perché il francese stesso già nel passato, lo si sa, si è nutrito di moltissimi apporti, come ogni lingua e come ogni lingua occidentale, non solo. Quindi l'italiano potrebbe fare esattamente lo stesso discorso, oppure non so, il tedesco o l'inglese. Non credo che abbia una pertinenza linguistica, è solo un appiglio, direi, che proprio è di politica culturale, per cercare di spostare questa non so come se la si può chiamare, questa esagerazione della considerazione identitaria. E da questo punto di vista trovo che non sia una cosa per forza negativa, che i francesi magari così si sentono un po'
meno centrali,
un po' meno. Però linguisticamente, infatti, molti linguisti hanno immediatamente reagito per dire che questa idea di Mélenchon non tiene dal punto di vista, appunto, come dice lei, scientifico, linguistico.
Anche perché effettivamente costituirebbe un precedente giuridico, tra virgolette, scherzando ovviamente, piuttosto impegnativo, perché poi allora l'inglese come lo vogliamo chiamare, visto che lo si parla in tutto il mondo? Lo spagnolo cosa diventa? Il latino? Però il latino in realtà è il latino degli antichi romani. Insomma, diventerebbe complicato se anche le etichette che diamo alle lingue, che pur sono in continuo movimento, dovessero cambiare a loro volta, perché si rischia poi di non capirsi più.
Ma forse proprio quello che è al centro di questo dibattito è la visione stessa della lingua come corpo in evoluzione, e questo penso che sia un elemento che al quale Mélenchon fa indirettamente allusione, dicendo la lingua è parlata diversamente nei paesi colonizzati, eccetera eccetera, cioè c'è un'ibridazione della lingua stessa, mentre le istituzioni di cui parlavamo prima vogliono in un certo senso fissare una lingua che rimanga una specie di fulcro intoccabile, ed è proprio lì che c'è che si entra in una dialettica impossibile, perché nessuna lingua può essere fermata e bloccata a un momento storico assoluto.
Poi la saluto, però è un argomento che è talmente intrigante che è difficile lasciarlo andare. Quando noi pensiamo, io facevo prima il raffronto con l'Accademia della Crusca, che è quanto di più vicino ci sia per l'italiano all'Académie Française. Però l'Accademia della Crusca e le sue insigni linguisti, tipo la della Valle, per esempio, hanno già da tempo pienamente accettato l'idea che non esistano regole prescrittive in una lingua, perché la lingua viene fatta da chi la parla. Quindi, banalmente, se un giorno tutti cancelleranno il congiuntivo e diranno io penso che è, quello sarà corretto. A me vengono ancora un po' i brividi, però probabilmente si andrà in quella direzione e non ha senso dire no, è sbagliato se nessuno più usa quella forma. Questa stessa visione, secondo lei, per i francesi, per la Francia, considerato il ruolo dell'Académie, è condivisibile? Hanno più o meno la stessa impostazione anche i linguisti in Francia?
I linguisti, ci sono dei linguisti che, almeno chiaramente, chiunque studia scientificamente la lingua non può avere una visione molto diversa, quindi scientificamente penso di sì, però questo non ha per forza un riscontro nelle istituzioni come quelle di cui parlavamo prima, che sono molto più aggrappate a delle visioni tradizionalistiche, e poi forse anche nel mondo più largo della diffusione culturale. Penso solo al mondo editoriale, ad esempio, dove molto spesso si assistono a delle cose che a me fanno sempre ridere, ma che del tipo alla fine di un libro scritto da una scrittrice svizzera che utilizza alcuni termini locali, un glossario per spiegare cosa vogliono dire. Se si facesse questo, non so, io con molti scrittori siciliani, ad esempio, o veneti, immagini cosa succederebbe. In Francia invece è una cosa che in un certo senso appare normale.
È normale.
È lì che si vede proprio che non siamo nello stesso immaginario della lingua, un immaginario che ha molte implicazioni anche se non ha una base scientifica solida.
E questo è molto interessante. Per concludere e concludere davvero, lo ricordiamo, lei lavora in Svizzera francese, è direttore del Centro Letteratura in Svizzera Romanda e forse da lì, da sempre, senza imposizioni coloniali, peraltro uno dei pochi esempi nel mondo, si parla francese senza essere francesi, avendo bene in chiaro che la Francia in senso politico è una cosa diversa. E forse da lì, dalla Svizzera romanda, che non a caso chiama se stessa romanda più che francese, pur parlando francese, potrebbe arrivare il giusto punto di equilibrio per l'evoluzione della lingua francese?
È possibile, infatti ha ragione, perché la Svizzera romanda è sempre rimasta, non è mai stata in pratica, a parte i periodi cortissimi, sì, sotto la giurisdizione francese, eppure ha sempre parlato francese, quindi già di per sé non combacia con quello che i francesi dicono. E però quando ci sono state delle prese di posizioni proprio su questi punti linguistici, ad esempio quelle che ha fatto Ramu negli anni 20, dicendo che la lingua francese non è una lingua che si conserva come dei barattoli, delle conserve di frutta, ma che è una lingua che evolve, c'è stata una forte polemica, però non ha avuto delle ripercussioni effettive nel campo linguistico francese stesso. Però qui sì, penso che in Svizzera romanda queste cose siano effettivamente del tutto risolte dal punto di vista del rapporto stesso alla lingua, quello sì.
Eh sì, forse da lì si potrebbe ripartire. Daniel Maggetti, grazie, è stato un piacere.
Grazie a lei.
Ricordo ancora una volta che è professore di letteratura francofona, direttore del Centro delle Letterature in Svizzera Romanda all'Università di Losanna, nonché scrittore. Ci risentiamo sicuramente per altre conversazioni intorno alla lingua e alle lingue. Grazie, a risentirci.
Grazie a lei, arrivederci.